Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Podclass. I podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 4 settembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. OpenPolis ha pubblicato un articolo in cui evidenzia come l'Italia stia progredendo notevolmente nell'ambito dell'energia solare fotovoltaica. Dai dati rilasciati dal GSE, che sta per Gestore Servizi Energetici, si scopre che al 31 marzo 2023 l'Italia ha registrato oltre 1 miliardo e 300 milioni di impianti fotovoltaici. Questo segna un incremento dell'8,4% in confronto all'anno precedente. Dallo studio regionale, la Lombardia guida la classifica con il maggior numero di impianti, sono quasi 200.000 in totale. Poi viene il Veneto con 179.000 e l'Emilia-Romagna con 127.000. Il dato più interessante però arriva dalla Puglia, che pur avendo solo 71.000 impianti, risulta essere la maggiore produttrice, contribuendo con il 15% della produzione totale nazionale. E se guardiamo le città italiane, con una densità di 24 impianti fotovoltaici per chilometro quadrato, Bari è la città con più diffusione di impianti fotovoltaici. Se allarghiamo lo sguardo all'Europa, il report di OpenPolis sottolinea che nonostante il petrolio domini il mix energetico con un 34% nel 2021, le fonti rinnovabili e in particolare il fotovoltaico stanno rapidamente guadagnando terreno. Questa forma di energia rappresenta il 5,5% del totale della produzione energetica europea e in questo panorama l'Italia, secondo i dati Eurostat, si posiziona al quarto posto in Europa, seguendo Germania, Francia e Spagna. Un altro dato interessante è che l'80% degli impianti fotovoltaici in Italia appartiene all'ambito residenziale e quindi, pur avendo un impatto meno significativo sulla produzione totale rispetto al settore industriale, questi impianti domestici rappresentano un componente essenziale dell'ecosistema energetico solare italiano. In Niger aumentano le proteste contro la Francia. Come scrive il Post, sabato migliaia di persone si sono radunate fuori da una base militare nella capitale del Niger per fare pressioni alla Francia sul ritiro del suo esercito dal paese. Nella base si trovano circa 1.500 militari francesi, oltre all'ambasciatore francese. La manifestazione è stata organizzata da gruppi che sostengono il nuovo governo militare che ha preso il potere dopo il colpo di Stato del 26 luglio e sono ostili alla presenza francese. L'attività dei militari che hanno compiuto il golpe in Niger è stata caratterizzata fin da subito dai forti risentimenti anti-francesi. Nei giorni immediatamente successivi al golpe erano circolate molte immagini di sostenitori della giunta che agitavano cartelli o cantavano slogan contro la Francia. La giunta aveva inoltre annunciato l'interruzione di accordi di cooperazione militare in vigore con la Francia e, tra le altre cose, interrotto le trasmissioni in Niger dei telegiornali francesi. La manifestazione di sabato, però, è stata meno ordinata di quelle dei giorni precedenti. Hamed Idris, giornalista di Al Jazeera, che si trova nella capitale, ha detto che i raduni di protesta precedenti contro la Francia erano stati relativamente calmi e organizzati, mentre sabato i manifestanti sono stati visti rompere le barriere costruite dagli addetti alla sicurezza, dalla polizia e dai militari, e avvicinarsi alla base militare nel tentativo di entrare. Una seconda manifestazione si è svolta nel sud-ovest del paese, davanti a un'altra base militare in cui vivono soldati nigerini e francesi. Una settimana fa la giunta militare al potere aveva ordinato l'espulsione dell'ambasciatore francese, dandogli 48 ore di tempo per lasciare il paese. Aveva motivato la sua decisione dicendo che il governo francese avrebbe intrapreso azioni contrarie agli interessi del Niger e accusato il presidente francese Emmanuel Macron di aver usato parole divisive sul colpo di Stato e di voler imporre al Niger rapporti di natura neocoloniale. Da quando c'è stato il colpo di Stato, Macron ha detto da subito di riconoscere come presidente legittimo solo Mohamed Bazoum, democraticamente eletto e deposto dopo il colpo di Stato, e venerdì ha ribadito di essere in contatto con lui e di sostenerlo. Allo stesso modo, l'ambasciatore si era rifiutato di incontrare quello che la giunta militare aveva insediato come proprio ministro degli esteri, e Macron aveva anche elogiato la decisione di non lasciare il paese. Dal punto di vista simbolico, per la Francia, ritirare l'esercito dal Niger significherebbe riconoscere implicitamente l'autorità della giunta. E questo è già successo negli ultimi anni in Mali e in Burkina Faso, ma soltanto quando ormai era chiaro che i militari di quei paesi sarebbero rimasti al potere. In Niger, invece, la situazione è ancora incerta. Le forze armate francesi si trovano in Niger dal 2013, nell'ambito di una serie di missioni che hanno cambiato nome più volte nel tempo per sostenere l'esercito locale nel contrasto ai gruppi terroristici e jihadisti che operano nel Sahel, la regione dell'Africa in cui si trova il Niger, che, giusto per ricordarlo, è una ex colonia francese che però ottenne l'indipendenza nel 1960. Rimango sempre sul Post, che racconta come l'Argentina non sappia più come sbarazzarsi delle banconote da 100 pesos. Fate conto che una banconota da 100 pesos argentini vale 29 centesimi di dollaro, secondo il cambio ufficiale, 14 centesimi, secondo il cambio clandestino. Solo un anno fa valeva più del doppio. Sono banconote che, con l'attuale ritmo dell'inflazione in Argentina, presto potrebbero non valere praticamente più niente e che già oggi non sono più usate nelle transazioni quotidiane dai cittadini. Nessuno le vuole e neanche le banche sanno più dove metterle. Le stanno stipando in magazzini e in depositi affittati apposta in attesa che la banca centrale gradualmente le ritiri, sostenendo costi anche molto più alti rispetto al valore delle banconote custodite. Proprio perché è evidente che non saranno più usate, in Argentina si è preso a parlare di questi depositi come tombe da cui le banconote usciranno solo per andare al macero. E questa è solo una delle conseguenze della crisi economica gravissima in cui si trova l'Argentina da anni, con un'inflazione che quest'anno ha superato il 100% su base annua per la prima volta dalla fine della iperinflazione degli anni 90. Attualmente ci sono in circolazione 1,8 miliardi di banconote da 100 pesos. Le banche hanno l'obbligo di accettarle per i depositi e i pagamenti, ma poi difficilmente riescono a rimetterle in circolo. Se per esempio decidessero di riempire i bancomat di banconote di questo taglio, i distributori resterebbero subito senza soldi perché, a causa dell'inflazione altissima anche per le piccole spese, è necessario ritirare migliaia e migliaia di pesos. I distributori finirebbero le banconote con pochi prelievi. Dal 2019 la Banca Centrale Argentina ha praticamente smesso di accettare banconote di questo taglio a causa dei costi logistici che implicavano, per esempio in termini di trasporto e sicurezza. E inoltre non è sufficientemente attrezzata per distruggere banconote in grandi quantità e non lo è neanche per stampare tempestivamente banconote di taglio più elevato per sostituirle. Al momento in Argentina circolano circa 8 miliardi di banconote di ogni taglio. Sono tantissime e per dare un termine di paragone sono quasi il doppio di quelle che ci sono in Italia, che oltretutto ha un'economia ben più grande e sviluppata di quella argentina. Secondo l'attuale ritmo di stampa, entro la fine di quest'anno ci saranno 11 miliardi di banconote in Argentina. La banca centrale riesce a ritirare e distruggere ogni anno circa 700 milioni di banconote, il cui valore è calato così tanto che ormai sono semplici fogli di carta. Per aumentare la capacità di smaltimento ha iniziato a mettere in piedi un nuovo stabilimento, ma ci vorrà del tempo affinché diventi operativo. Per ora, quindi, il problema resta delle banche commerciali sul territorio, che devono sobbarcarsi i costi di tenere immagazzinate tutte quelle banconote, devono pagare gli affitti dei depositi, il costo di trasportare le banconote e poi anche per la sicurezza dei locali. Le banche se ne lamentano molto e le associazioni bancarie stanno sollecitando da tempo la banca centrale affinché trovi una soluzione. I problemi sulla circolazione delle banconote ricadono infine sui cittadini. Gli argentini convivono con un'altissima inflazione da tutta la vita e questo condiziona enormemente anche le faccende più pratiche. Con un'inflazione così dilagante, il denaro ha perso la sua funzione di riserva di valore e serve solo come mezzo di pagamento. Non c'è nessuna tranquillità nel mettere i soldi da parte perché di fatto nel tempo varranno sempre meno. Oltretutto, quando una moneta è molto svalutata, ne serve tanta anche per comprare beni di poco valore, il che vuol dire dover andare a fare piccoli acquisti con tantissime banconote che poi i venditori devono verificare e contare. Così, proprio per tentare di arginare questo problema, a febbraio è stata introdotta una banconota di taglio maggiore da 2.000 pesos, che ora è quella di taglio più alto. Sapete quanto vale? 5,3 euro. Dal 2016 non vengono più coniate monete e dal 2020 nemmeno banconote di piccolo taglio, per cui si sono creati anche problemi pratici nella gestione dei resti. I prezzi si devono adeguare alle cifre tonde, o qualcuno ci rimette sempre, che siano gli esercenti o i consumatori. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.